Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
La casa editrice Mimesis ha pubblicato il libro Storie false, dai faraoni alle bufale online. Gli autori sono Giovanni Zani e Michel Pretalli. Le fake news evidentemente esistono da sempre, allora questo lavoro ci accompagnerà in un viaggio nei più grandi falsi che hanno cambiato il corso della storia per comprendere l'utilizzo della disinformazione lungo i secoli. Ce ne parla Giovanni Zani. Giovanni Zani, non è di consolazione sapere che anche i faraoni si servivano delle fake news per esercitare il loro potere. Quello che troviamo nei libri di storia ovviamente viene sottolineato come astuzia strategica nelle battaglie, nelle elaborazioni di leggi politiche, ma la questione è che qui ha i suoi risvolti evidentemente.
Certo, diciamo che noi tendiamo quando parliamo della storia di non dare giudizi morali, ecco, e ci verrebbe strano dire che qualche grande condottiero deve la sua fama a stratagemmi truffaldini e a menzogne e cose del genere. In realtà, se ripercorriamo la storia, i casi in cui la disinformazione ha avuto un ruolo importante sono veramente molti. Poi la novità oggi è che oggi parliamo di un fenomeno antico con parole nuove, in un contesto magari teorico diverso, in cui usiamo termini come disinformazione, fake news, fact checking, mentre invece qualche tempo fa si usavano altri termini come propaganda, controinformazione e così via, ma i fatti rimangono che insomma dare informazioni scorrette e giocare ecco, sulla possibilità di manipolarle è sempre stato una cosa importante da sempre nella storia degli esseri umani. Ecco.
Visto che voi avete fatto questo approfondimento interessantissimo, ancora lo ricordo ai nostri ascoltatori, un libro veramente piacevolissimo, ma fra allora e oggi possiamo notare delle differenze? Siamo per esempio peggiorati?
Ecco, questa è una bellissima domanda e io non sono sicuro di avere la risposta, nel senso che la mia impressione è che in realtà no, non siamo peggiorati, semmai magari appunto ci facciamo più attenzione e li chiamiamo diversamente. Pensiamo appunto a 20 anni fa, quando c'era tutto il dibattito sulla possibilità di avere una controinformazione fatta dal basso, citizen journalism e così via. Anche in quel caso il dibattito era sul fatto che i media tradizionali non dicessero la verità. Secondo me la quantità di informazioni scorrette che ci sono in giro nel nostro mondo magari non è cambiata. Ecco, una grande differenza che oggi con i social network però quelle informazioni magari le vediamo di più, sono messe per iscritto nei social, ci arrivano da tutte le parti, le leggiamo in mille feed, in mille cose, mentre invece magari una volta erano solo, possiamo dirlo, come le chiacchiere da bar. Oggi, ecco, le chiacchiere da bar possono anche essere scritte nella grande piazza virtuale dei social network.
Certamente, certamente. Senta, ovviamente i vostri capitoli sono uno più affascinante dell'altro, se possiamo usare questo termine, ma quali sono le cose che più eclatanti, quelle che vi hanno interessato di più? Chi è stato più furbo, magari?
Chi è stato più furbo nell'usare la... Beh, qui la palma secondo me va alla storia della truffa alla borsa di Londra con la falsa notizia di Napoleone. È una truffa abbastanza straordinaria che è rimasta abbastanza nella storia inglese, e quando diciamo Napoleone era in un momento di difficoltà, ma ancora non era stato battuto, cioè all'inizio, nel febbraio del 1814, questi signori si fanno venire in mente di mandare una persona travestita da ufficiale francese a Dover, farlo arrivare fino a Londra su una carrozza in tutta fretta, fingendo la notizia che c'è stata una grande battaglia in cui Napoleone è stato ucciso. Delle storie che abbiamo raccontato, secondo me questa è veramente la più avventurosa, la più affascinante.
Ecco, dimostra ancora che tutto sommato Napoleone aveva una bella testa, insomma, al di là poi di come la storia si è evoluta. Comunque tantissimi sono i personaggi che ci raccontate e che tante volte ci sorprendono.
Ah sì, assolutamente, abbiamo appunto la storia di Napoleone, partiamo però da un faraone, addirittura un faraone che deve valutare se le notizie che gli arrivano da una città periferica del suo impero sono vere o meno. Poi abbiamo ovviamente casi noti, no, che parlano ad esempio del cavallo di Troia, sì. O perfino di Cicerone, perché è una cosa che nei libri di storia appunto magari si conosce meno, è che anche Cicerone nelle sue famose orazioni probabilmente faceva anche un certo uso di una certa manipolazione, ecco, del vero, un po' per fini retorici ma molto proprio anche per fini politici. E poi un altro dei miei personaggi preferiti è Jean Ardoin, che è questo erudito francese del 600, che a un certo punto, non so, è come se impazzisse e si fissa con l'idea che tutta la letteratura antica, con pochissime eccezioni, è stata sostanzialmente creata da dei monaci molti secoli dopo per gettare discredito sul cristianesimo. Un altro personaggio veramente particolare.
Ecco, sì, comunque anche qui effettivamente per tirar fuori certe cose bisogna anche essere non solo fantasiosi ma molto di più. Comunque, per venire ad oggi, la questione è pericolosa, ma si gioca anche sul fatto di utilizzare la pericolosità, direi, subliminale.
Sì, cioè molto spesso vengono suggerite, poi cioè si crea la notizia falsa, la manipolazione dell'informazione serve spesso anche semplicemente a creare un'atmosfera, vuole un po' suggerire, vuole un po' dire implicitamente, vuole un po' sostenere delle narrazioni che si diffondono. Qui il caso forse più celebre, tristemente celebre, è quello dei protocolli dei savi anziani di Sion, no? Un testo inventato probabilmente dalla polizia segreta zarista tra Parigi e la Russia, adesso i dettagli sono anche questi non del tutto conosciuti, ma insomma a grandi linee la storia si conosce, e qui l'idea è fomentare segretamente delle idee, in questo caso antisemite, che erano già in giro da tempo, ma che con queste notizie false, con questo veramente episodio di disinformazione di massa ante litteram, cercano di fomentare appunto questi stereotipi poi dannosi fino ovviamente al massacro.
Per chiudere, avete anche cercato di aiutarci a intuire e anche a tentare di difenderci da queste cose, perché non soltanto i personaggi celebri, ma poi anche noi uomini comuni, persone comuni, possiamo cadere in queste trappole.
Sì, assolutamente. La parte finale del nostro libro infatti è dedicata un po' a una mini guida per difendersi dalla disinformazione oggi. Con questo non è che si vuole pensare chissà quali complesse operazioni di censura, eccetera, eccetera, ma ad esempio riconoscere se una notizia una foto falsa è una foto che è stata appunto manipolata o presa fuori dal suo contesto originario, eccetera, eccetera. I social network purtroppo ci lasciano un po' a nuotare da soli nel mare delle notizie, e quindi ogni utente deve un po' navigare, capire un po' delle basi per sapersi orientare. E qui la nostra idea era di fornire qualche indicazione fondamentale, ecco, al termine del libro, per sapersi un po' difendere.
Certamente, direi una conclusione Perfetta. Giovanni Zagni, ringrazio lei e anche Michel Pretali che è stato che ha scritto il libro insieme a lei, questo interessantissimi storie false dei faraoni alle bufale online. Suggeriamo ancora la lettura ai nostri ascoltatori e vi auguriamo buon lavoro.
Grazie mille, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori. A presto.
Fondazione Umberto ed Elisabetta Mauri hanno istituito da tantissimi anni, ben 42, il seminario della scuola per librai, un'iniziativa che quest'anno si svolgerà dal 28 al 31 gennaio alla Fondazione Cini di Venezia. Per saperne di più ne abbiamo parlato con la presidente della fondazione, Alberto Ottieri. Dottor Ottieri, le chiederei di riassumerci come nasce questa iniziativa e chi ha avuto questa idea lungimirante che peraltro ha sempre avuto molto successo.
Sì, allora, questa idea nasce un'idea di mio zio Luciano Mauri, fratello di mia mamma Silvana Mauri, e nasce perché purtroppo abbiamo avuto in famiglia un lutto, una mia cugina, una figlia di Luciano, che è mancata, e su questo la famiglia e Luciano in primis ha voluto istituire questa meravigliosa scuola che ha avuto anche molto successo dovuto al fatto che è stata fatta la Fondazione Cini di Venezia, che è un luogo meraviglioso e che ha attratto nel tempo non solo gli allievi e i librai che partecipano alla scuola, ma anche ospiti anche internazionali. Certo. Tanto è vero che il convegno, l'ultima giornata del venerdì, in cui la scuola si apre e diventa più un convegno rispetto alle giornate di formazione invece della settimana, noi abbiamo ospitato negli anni premi Nobel e autori di fama internazionale. Quest'anno c'è, per esempio, chiude il seminario Alessandro Barbero, che è una figura molto apprezzata e conosciuta. Tra l'altro il fatto di avere questa notorietà ormai, unita anche al fatto di trovarci tutti a Venezia alla Fondazione Cini, ci permette anche di invitare persone come James Dont, che è un famosissimo libraio internazionale, Bush, che anche lui è un libraio internazionale, oltre a una serie di editori di tutto il mondo. Quest'anno sono editori tedeschi e francesi. E quindi per dire che la scuola insomma ha avuto una tale fama, che ormai è un luogo dove per noi diventa un po' un momento, una specie di incontro non più solo italiano, ma anche internazionale. Questo devo dire, ha avuto un'accelerazione soprattutto con la pandemia, perché noi abbiamo avuto 2 anni di stop in cui abbiamo fatto non in presenza ma in collegamento.
Dunque questa iniziativa dura da 42 anni, di conseguenza direi che avete toccato chissà quanti temi. E chiederei un po' le linee principali e soprattutto se preparando questa scuola, questi seminari, ci sono stati dei cambiamenti, perché evidentemente in 42 anni, anche direi certo, nel mondo dei librai, nel mondo degli editori, le cose certo, hanno avuto dei cambiamenti.
Assolutamente, lei si immagini che quando abbiamo cominciato, che erano i primi anni 80, il mercato del libro aveva al 90% solamente le librerie che vendevano i libri. Dopodiché in tutti questi anni il mercato è profondamente evoluto, si è cambiato. Oggi il 35-36% del mercato passa attraverso le librerie fisiche, ma oggi i libri li vendono l'e-commerce, i supermercati, le edicole, e quindi diciamo il mercato del libro si è profondamente trasformato, aprendosi anche a più canali. Questo cosa ha comportato? Una maggior necessità di professionalità per i librai, per poter competere, offrire un servizio ai lettori, ma anche competere con i canali che non c'erano prima e che vendono libri. Quindi la scuola è cresciuta seguendo l'evoluzione e il cambiamento del mercato, quindi dando gli strumenti che via via abbiamo aggiornato, perché sono cambiati anche gli strumenti nel tempo, ai librai per essere più imprenditori e più capaci di focalizzarsi sulla gestione dei punti vendita, cosa che non sempre succede, perché spesso diciamo alla passione, alla curiosità, alla voglia di leggere e conoscere i libri, non sempre c'è una preparazione diciamo di carattere gestionale adeguata ai tempi. Ecco, la scuola ha questo obiettivo, dare tutti gli strumenti necessari, soprattutto anche ai giovani in questo momento che stanno prendendo in mano molte librerie, magari per ragioni familiari o perché vogliono aprirle in prima persona, strumenti che vanno dalla tecnologia alla gestione, del personale, le tecniche di marketing, a come leggere un conto economico e tanti altri aspetti della conduzione di una libreria, che è in piccolo comunque un'azienda, e quindi bisogna avere delle competenze oggi 360 gradi, non basta avere l'amore per i libri, anche se è una precondizione, però certamente, non è sufficiente.
Certamente. Senta, comunque, finito, dopo l'ultimo giorno, voi incominciate a preparare quello dell'anno dopo.
Allora, la scuola in realtà ha due momenti. Venezia è il seminario di perfezionamento, che avviene sempre l'ultima settimana di gennaio, ma noi facciamo dei corsi a Milano, che vanno da marzo a maggio, di 1 o 2 giornate, in cui tutte le materie che tocchiamo a Venezia vengono approfondite.
Ampliate.
Tant'è vero che facciamo un corso, non so, di 2 giornate sul controllo di gestione, un corso di 1 giornata sui social, e quindi i librai continuano, certo, dopo Venezia, a potersi formare attraverso questi corsi.
Alberto Thieri, la ringraziamo molto e allora grazie, auguriamo un ulteriore successo a questo 42esimo seminario della Scuola per i Librai. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie di avermi chiamato. A presto.
Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione, ringraziamo gli ascoltatori di Radio Orizzonte in Blu e ricordiamo l'appuntamento a mercoledì prossimo, 29 gennaio.